Le notizie di oggi, la musica di sempre. Radio Capital. La differenza si sente.
7:12 minuti, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. 12 di giugno, Massimo, come
buongiorno,
stai?
Buongiorno, buongiorno, bene? Buongiorno, bene, bene, bene. Diciamo che va bene, dai.
Diciamo che va bene.
Diciamo che va bene.
Va bene, allora.
Personalmente va bene.
Va bene. E allora anche la sigla va bene?
Va bene anche la sigla.
Andiamo.
Sì.
Circo Massimo. Il massimo dell'informazione su Radio Capital.
Volevo capire come mai noi siamo razzisti e perché questa barca non venga dirottata sulle coste della Corsica, della Grecia, della Spagna, non so, per esempio a Palma di Maiorca, da qualsiasi altra parte. Lo spiegate questo, così giusto per capire, no? Tanto io poi sono un pazzo, come dite voi, continuate a sghignazzare, va?
Allora, questo era il messaggio con cui abbiamo chiuso la trasmissione ieri.
Era profetico.
E riapriamo oggi.
Era profetico il nostro ascoltatore. È andato in Spagna.
No.
Cioè, sta andando.
No.
Naviga.
No.
No.
È ancora lì, è ferma.
Lo so, però navigherà.
Forse.
Questa è l'indicazione, no? La decisione è stata presa.
Sì, io penso sia una follia, continuo a ritenere che sia una follia che debba partire da lì, tra Malta e la Sicilia, andare fino a Valencia. Per me è una cosa folle. Comunque, niente.
Poveri migranti su questa nave, guarda. Questa vicenda sta diventando il paradigma dell'Europa paralizzata e dell'Italia xenofoba, diciamolo, no? Diciamolo, perché Salvini ha cercato l'incidente, l'ha trovato e oggi canta vittoria lui, perché effettivamente se la mettiamo sul piano della prova di forza, come l'avevamo definita ieri, lui può dire di averla vinta. Non entrano nei nostri porti, si salva perché, però? Perché gli tende la mano il governo spagnolo di Pedro Sanchez, che fa una mossa politicamente astuta dal suo punto di vista. Si è appena insediato un governo socialista e fa vedere all'Europa che lui è sensibile agli argomenti e ai temi della solidarietà, mentre l'Italia fa una figuraccia, onestamente, no?
Vuoi sentire Salvini?
Sentiamolo, dai.
Il problema si è risolto grazie al buon cuore del governo spagnolo. Evidentemente l'Unione Europea non può andare avanti a buon cuore e quindi contiamo da oggi su un nuovo giorno. Abbiamo segnato un punto a nostro favore, abbiamo aperto un fronte di discussione per una nuova politica dell'immigrazione a livello continentale.
Sentire Salvini che ringrazia la Spagna per il suo buon cuore mi fa un po' ridere, mi mette di buon umore.
È quello che è abbastanza clamoroso,
sì.
No? Perché dire grazie al buon cuore della Spagna vuol dire che l'Italia ha avuto un cattivo cuore.
Sentiamo l'altro Salvini, come dicevi tu, dice: ho vinto e la mia battaglia insomma, porta i suoi frutti.
Evidentemente alzare garbatamente la voce paga, cosa che l'Italia, il governo italiano non faceva da tempo immemore e da diversi anni.
Va bene, quindi Salvini ha fatto tutto garbatamente, dice lui.
Sì, garbatamente, rispetto al resto d'Europa sì, è stato garbato, rispetto a quella nave, a quelle 629 povere anime perse, certo no, non lo è stato affatto. Soprattutto quello che viene fuori oggi, al di là della presunta vittoria sulla specifica nave Aquarius, è un'altra questione. E adesso con le altre navi che arrivano, che facciamo? Giustamente oggi su diversi giornali viene posto l'attenzione a questo argomento. Andiamo a cercare ogni volta un altro porto? Speriamo ogni volta che qualcun altro da qualche altro paese faccia il bel gesto, dopo che l'ha fatto Sanchez in Spagna, il prossimo chi sarà? Macron dalla Francia, ci offriranno Marsiglia, non lo so, e poi via andare, ne cercheremo.
Ma la Francia,
altri.
Francia finora non ha...
non si è dimostrata particolarmente sensibile, no?
No, basta vedere a Bardonecchia, a Ventimiglia, insomma.
Ecco, persino il Fatto Quotidiano apre con questa domanda, il titolo di testata è: nave in Spagna, due punti, e la prossima, punto interrogativo, è una domanda giusta, è una domanda giusta. Qual è la strategia? La strategia
cacciare le ONG dal Mediterraneo, questo
ecco,
è evidente.
Questo è il punto. Oggi sia il nostro Carmelo Lo Papa su Repubblica, sia Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, mettono in evidenza questo aspetto. E cioè Salvini che dice sì alle navi italiane, quelle della Marina o comunque coordinate dalla nostra Guardia Costiera, peraltro anche quelle delle ONG sono coordinate dalla Guardia Costiera italiana, no alle ONG, cioè tutte le navi appunto che appartengono alle organizzazioni non governative che si muovono su base volontaria e che battono bandiera straniera, diciamo così, non italiana, ecco, quelle saranno respinte, quelle non attraccano più nei nostri porti.
Però posso fare una domanda, Massimo?
Non so, a mappa se puoi.
Se
devi fare
no,
una domanda.
No, dico se...
A chi la fai? Al paese?
La faccio a
alle
te.
Alle nostre coscienze?
La faccio a te, però...
Al pianeta?
Però non lo so, è una domanda così che butto lì. Ma come ci hanno raccontato, abbiamo sentito già dalla giornata di domenica i racconti di chi era a bordo dell'Aquarius, hanno salvato decine di persone che erano già in mare, stavano affogando, li hanno tirati su con l'aiuto di un elicottero della Marina Militare Italiana che illuminava la zona, perché se no sentivano solo le urla, come ci hanno raccontato da bordo dell'Aquarius. Li hanno tirati a bordo con l'aiuto poi anche delle motovedette italiane della Guardia Costiera Italiana. Poi, attenzione, perché di questi 629 in zona, oggi Repubblica fa uno schema, ricorda le cifre precise, altri migranti sono stati salvati dalla Jolly Vanadio, mercantile, Vosta Lassa, un altro mercantile, l'Everest, un altro mercantile, e dalle navi della Guardia Costiera Italiana. E poi sono state portate a bordo della Aquarius. Allora, le persone che erano a bordo delle motovedette ed erano qualche centinaio della Guardia Costiera Italiana, no?
Sì.
Sono state in qualche modo anche salvate dalla nostra Marina Militare, dalla Guardia Costiera. Lì, finché erano a bordo di quelle navi,
andava bene. Quando sono salite su quella...
Delle ONG sono diventati dei reietti.
Esattamente.
Non riesco, ti giuro, non riesco a capire.
Infatti non c'è granché da capire se non appunto una strategia di attacco che serve a dimostrare che appunto, come ha già detto il nostro eroe, la pacchia è finita non solo per quelli che già stanno qua ma anche per quelli che attraversano il Mediterraneo. La pacchia è finita.
Chi
per
ha dato l'ordine?
Non li respinge in mare, no? Però
chi ha deciso? Chi ha deciso di mandare le persone che erano a bordo delle navi della Guardia Costiera Italiana a bordo delle navi della ONG, cioè sull'Aquarius? Chi l'ha deciso?
Bisogna pensare che l'abbia deciso la stessa Guardia Costiera.
La Guardia Costiera,
no?
Roma.
Certo, evidentemente
stiamo
sì.
Stiamo parlando del governo italiano che governa la Guardia Costiera Italiana, o
evidentemente
no?
Evidentemente sì.
O no? O fanno di capa loro lì in mezzo al mare?
Non credo proprio.
No.
Infatti Carlo Bonini, che fa il riassunto di questi trasbordi da queste navi italiane sulla Aquarius, conclude proprio con questa considerazione su Repubblica, e cioè Salvini ha consapevolmente violato un obbligo di legge, appunto la Convenzione Internazionale sulla Ricerca e il Salvataggio Marittimo, quella di Amburgo del 79, che nell'Italia peraltro è ratificato nel 1989. Quindi noi l'abbiamo presi, l'abbiamo messi sulle nostre navi, poi l'abbiamo trasferito sull'altra, e da quel momento in poi è cambiato il diritto internazionale, secondo noi, capisci? È effettivamente una grande contraddizione.
Ti posso far sentire il discorso,
sentiamolo.
Una parte del discorso che ha fatto ieri la ministra della difesa, Elisabetta Trenta, ad Ancona, davanti a tutta la Marina Militare schierata, perché c'era un appuntamento ufficiale, una grande ricorrenza, adesso non mi ricordo esattamente quale, e ha parlato dei salvataggi in mare. Senti la ministra Trenta.
Voglio annunciarvi che mi attiverò con ogni mezzo e attraverso ogni canale per avanzare la proposta di candidatura della Marina Militare e di tutte le componenti che hanno partecipato ai salvataggi al premio Nobel per la pace. Ve lo meritate e ce lo meritiamo.
Massimo, che pensi?
Brava.
Che pensi?
Brava, bello,
no? Vedo
un po' di contraddizione, ecco, mettiamola così. Perché?
Beh, è vera, cioè non abbiamo inventato noi questa cosa qua, non l'abbiamo estrapolata.
Non era un'imitatrice,
no.
Era lei. Era lei.
È quel governo lì.
Almeno finché non la cacciano, è quel governo lì. Adesso vediamo.
La Marina e tutti quelli che partecipano ai salvataggi.
Cioè, esatto.
Quindi anche l'ONG, gli diamo il Nobel.
Senti, compagno Jean-Paul, qui c'è un problema, no? Adesso abbiamo detto di qual è la posizione di Salvini, che canta vittoria. Non c'è dubbio che questa decisione, questa mossa di Salvini, dà un'ulteriore impronta. L'abbiamo già detto nei giorni scorsi, per ora erano solo chiacchiere, adesso c'è un fatto, per ora era solo propaganda, erano solo parole di Salvini, quelle pronunciate soprattutto non questa domenica, la domenica precedente, sui vice scafisti, le ONG vice scafisti, la Tunisia che importa i galeotti, e è finita la pacchia appunto, mentre Soumaila Sakho moriva sparato da un delinquente italiano. Adesso c'è un fatto, ecco, questo fatto cambia gli equilibri politici, perché adesso appunto, se vogliamo ragionare un po' degli effetti di questa mossa, al di là di quello che avverrà a livello europeo, e vedremo quale sarà, se c'è una strategia italiana e dove può portarci nella rinegoziazione del trattato di Dublino, sui paesi di prima accoglienza, sulle quote, i ricollocamenti. Peraltro Orban fa sapere già ieri che non se ne parla, lui non è proprio disposto a ragionare di questo, contrariamente a quello che pensa Salvini. Però indubbiamente questo cambia gli equilibri all'interno del governo, no? Lo riassume bene Mario Calabresi nell'editoriale di oggi e conclude il suo commento dicendo: il governo Salvini si è ufficialmente insediato ieri. È così, è la verità, perché Salvini ha preso una decisione, si è mosso praticamente come se fosse lui il premier. 5 Stelle, Di Maio, gli è dovuto andare in qualche modo dietro, e naturalmente questo però comporta un gigantesco mal di pancia dentro il Movimento 5 Stelle, che comincia a rendersi conto di quanto sia squilibrato a vantaggio della Lega di Salvini l'assetto di governo. C'è poco da fare, e persino Marco Travaglio oggi lo mette in evidenza nel suo editoriale. Sappiamo quanto Marco Travaglio sia stato tormentato nella valutazione sulla nascita di questo governo, e poi l'abbia comunque sostenuto, però adesso scrive: è il momento per i grillini di mettersi attorno a un tavolo e far ripartire il movimento dal basso, con una gestione collegiale ben distinta dagli impegni di governo. Conclude dicendo: Di Maio e C devono tenersi pronti a ogni evenienza, accelerando sui loro punti programmatici come fa Salvini sui suoi, e preparandosi a rompere se si rendessero conto che Salvini li usa per farsi qualche altro mese di campagna elettorale, prima che sia troppo tardi. Pensate un po', detto da Travaglio, siamo già alla vigilia di una possibile rottura, questo è il punto. E peraltro, appunto, a proposito dei mal di pancia, noi abbiamo visto Nogarin.
Lo vuoi sentire Nogarin?
Sentiamolo, vai.
Lui ha scritto un post su Facebook che è durato 20 minuti, poi è stato rimosso. Diceva: Livorno è una città pronta ad accogliere nel suo porto la nave Aquarius.
Certo.
Questa praticamente è una posizione mia personale come sindaco della città. Mi rendo conto, dal momento in cui mi sono reso conto oggettivamente che questa cosa poteva creare dei problemi al governo, mi è sembrato corretto rimuovere il post semplicemente, però quella rimane la mia posizione, e credo di interpretare comunque quella di una città che rispetto a queste tematiche ha sempre avuto una grande sensibilità.
Ma allora, Capriole.
Però, come vedi, al di là delle capriole, poi questo si percepisce che nel movimento
però in dissenso col governo, comunque lo ribadisce.
Appunto, esatto, in maniera abbastanza evidente. A questo aggiungi un altro mal di pancia ancora più autorevole, oltre a quello dei sindaci, quindi sul territorio. C'è il presidente della Camera, Roberto Fico, che ieri è andato a San Ferdinando a visitare la comunità di Sakho. E oggi c'è su Repubblica una chiacchierata con lo stesso Fico, che ha intercettato Annalisa Cuzzocrea proprio a San Ferdinando, e Fico ribadisce: la legge del mare viene prima di tutto, sono per l'accoglienza. Poi aggiunge: vabbè, ma questo è normale, ma l'Unione Europea deve aiutarci. Ovviamente, questo chi è che non lo dice, che l'Unione Europea deve aiutarci? Però, appunto, come è evidente, insomma, il movimento vive un forte disagio, perché c'è lì dentro, c'è poco da fare. A dispetto di quello che si possa pensare, tutti o molti sostengono che il 5 Stelle è di destra tanto quanto la Lega, In realtà lì una componente di sinistra c'è ed è forte, ed è chiaro che in questo momento è in assoluta sofferenza.
Quando non hai un'identità politica forte, alla fine queste cose penso succedano. E mi ricorda il Movimento 5 Stelle e il PD, perché il PD quando era al governo, alla prova dei fatti, alla prova di alcune situazioni delicate, quali erano i titoli dei giornali? Il PD si spacca, il PD si divide. Mi sembra che stiano fotocopiando.
Sì, lo fanno in maniera meno evidente di quanto non lo facesse il PD, perché lì le regole della democrazia interna, ammesso che esista, sono diverse, però i tormenti ci sono tutti.
Va bene, torniamo tra pochissimo a Circo Massimo.
Radio Capital, Circo Massimo. Partecipa anche tu con un SMS al 3886 70 80 90.
We are here in between Malta and Italy and we are waiting here for the safe place for you. So when we get the information, we will inform you. So this is why, don't worry, you are here safe and we will find a safe place for you. Okay? Everybody see?
L'annuncio a bordo della nave Aquarius degli operatori di SOS Mediterranee, appunto di fronte alla folla di persone sedute che guardavano questa signora che diceva loro: siamo qua, siamo in mezzo al Mediterraneo, aspettiamo, tra Malta e la Sicilia, stiamo aspettando indicazioni per andare in un porto sicuro, non vi preoccupate, andrà tutto bene.
E poi, speriamo.
Avete domande? Il silenzio.
Silenzio. Non sanno che chiedere, poveracci.
Per ora il mare è calmo, vedremo se saranno accompagnati, scortati da motovedette della Guardia Costiera Italiana verso la Spagna, rifornimenti di viveri, medicinali.
Esatto, lo chiederemo dopo al ministro Toninelli che sarà con noi dopo le 8, però c'è anche questa variante possibile, perché se il mare peggiorasse, come hanno avvisato dalla stessa Aquarius, sulla base delle previsioni del tempo, potrebbe anche succedere che in emergenza siano costretti a riproporre la domanda, ma così non ce la facciamo arrivare a Valencia. Possiamo attraccare in un porto sicuro nel frattempo? E quindi questo porto non può che essere italiano, e quindi ricominciamo da capo, si ricomincia il giro, così come succede ed è successo su tutt'altro piano per le consultazioni e poi la formazione del governo, nel gioco dell'oca infinito, solo che qui in ballo ci sono vite umane e non la formazione di un governo.
Ascoltatori.
Buongiorno, sono Manuela da Bologna. Ma scusate un attimo, noi li abbiamo salvati e nessuno vuole che muoiano, semplicemente non li possiamo tenere.
Massimo, ma poveri migranti, poveri, ma cosa? Allora prendiamo un barcone, tutti disoccupati, andiamo in Australia e ci devono accogliere, ma che ragionamento è? Ma per favore.
Ma come si fa a dare torto a Salvini? Ma quanti porti ha l'Europa mediterranea? Facciamo un po' per uno.
Tutti voi due che parlate alla radio, che siete pasciuti borghesi e non vi toccano tutti i problemi che ci sono in Italia. Quindi anche gli immigrati che poi stanno arrivando nel nostro paese, non sapete neanche poi che fine fanno, in che modo vivono, sotto ponti, alla stazione centrale a delinquere, a stuprare le donne. E voi parlate di accoglienza e siete soltanto moralisti. Tanto comunque a voi non vi tocca. E non date comunque nessuna soluzione, solo moralismo e contro la destra.
Giannini, apri il tuo giardino a tutti i profughi del mondo, accoglili tutti tu, mi raccomando,
Che vogliamo dire, Jean Paul? Niente.
Chiudiamo qua.
Basta. Abbiamo perso.
Basta.
E guarda.
Lo riconosci, moralismo.
Sì, appunto, questa è un'obiezione risibile, però. La amaca di Michele Serra di oggi ci parla proprio di questo, no? Il concetto di accoglienza, dice Michele, è impopolare. Ne prenda atto chi si batte in favore del soccorso in mare e dell'ospitalità ai migranti. Siamo una minoranza, per giunta sospettata di un umanitarismo comodo, protetto da una solidità economica e sociale che non tiene conto di quanto l'impatto della migrazione si scarichi sulle spalle dei più deboli. Ha stravinto sui social anche questa cultura, o in cultura, anche su buona parte dei media mainstream. Chiunque si batta per l'accoglienza, anche per un'accoglienza gestibile e sorvegliata, sappia che sta conducendo una battaglia di minoranza, che ne pagherà il prezzo politico e che a parte la Chiesa, non tutta, non troverà uno straccio di alleato. È esattamente così. Se pensiamo soltanto che ieri il cardinal Ravasi ha fatto un tweet soltanto per citare un brano del Vangelo di Matteo, quello che diceva «ero straniero e non mi avete accolto», ed è stato anche lui sommerso dagli insulti, dagli improperi, che sono più o meno dello stesso tenore di quello che abbiamo appena ascoltato. Così va il mondo in questo momento, nel nostro paese, questo è il mood.
Matteo Salvini brandiva la Bibbia dove era in Piazza Duomo, avuto da noi forse il giorno dopo, se ricordo bene, lui insomma con un giro di parole, gli avevamo ricordato proprio questo passaggio del Vangelo,
E
lui insomma con un giro di parole ha detto io comunque si era dichiarato molto evangelico.
Esatto.
Però lo spirito del tempo è questo, anni di crisi,
Zeitgeist.
Come negli anni 30, no? Anni di crisi profonda, sociale, economica,
che hanno poi prodotto
risposte a destra, estrema destra. Poi negli anni 30, insomma, ce la si prendeva con gli ebrei, in questo momento ce la si prende con i negri. E attenzione, sì, perché molti dicono, noi abbiamo sentito i moderati che dicono sì, noi li salviamo, li vogliamo solo mandare da un'altra parte, ma io li leggo i messaggi che da noi, di quelli che esultano e che non vedono l'ora che ci siano dei naufragi e che le persone muoiano in mare. Ci sono, ma se non ve li facciamo è per decenza, perché non mi sembra il caso di arrivare a questo punto.
No, ma per carità, ci mancherebbe.
Ma ci sono e non sono pochi.
È pieno di Napalm 51 il nostro paese e la nostra rete. Senti, però
la Corsica è disponibile ad accogliere Aquarius, ecco, dirigente.
Vedi, appunto, tocca ai francesi, vedi, man mano, e questa sarà un'altra vittoria di Salvini, sarà anche questa, no? Perché appunto, se dopo gli spagnoli si fanno avanti anche i francesi, Salvini dirà: avete visto che ho ragione io? Magari in parte anche così, però ripeto, questo vale per una, due, tre navi, poi quando diventano 10, perché questo è anche l'altro aspetto, oggi ne parla la stampa in un reportage, la Libia è di nuovo una polveriera, perché quando cambiano i governi in Italia, dopo che quello di Minniti aveva negoziato un certo blocco dei flussi in arrivo di lì, e adesso le tribù rialzano il prezzo e dicono c'è un nuovo governo, bene, allora adesso io rifaccio partire le navi, perché così negozio a rialzo le condizioni che avevo già ottenuto con il precedente governo e col precedente ministro. Quindi insomma il problema è maledettamente complicato. Ancora una cosa da dire, tutto questo ha un riflesso sul voto delle amministrative, ne abbiamo già parlato ieri, i risultati la dicono lunga, e Salvini anche lì fa il pieno, più o meno. La centrodestra vince e Salvini incassa il massimo dividendo, mentre il 5 Stelle, a conferma di quello che dicevamo prima, soffrono. Uno su due elettori del Movimento 5 Stelle si è astenuto al voto delle città, su 7 milioni sono tanti, insomma. E anche questo però, ripeto, conferma e consolida quello squilibrio clamoroso della maggioranza di cui parlavamo prima. In tutto questo che fa il Presidente del Consiglio Conte, Jean-Paul?
Sentiamolo, ieri è stato in zone terremotate, ha parlato anche della questione Aquarius.
Che ha detto?
Non lo so.
Visto un gesto di solidarietà da parte dell'Europa, questo gesto va in questa direzione. Quindi non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver accolto questo nostro invito. Al di là di questo però si conferma che la vera emergenza per noi è la gestione dei flussi migratori. Vogliamo una modifica del regolamento di Dublino che sia veramente in direzione di un'Europa solidale.
Minimo sindacale.
No, ma tanto se non li fa arrivare, poi non c'è bisogno di modificare gli accordi di Dublino. Vogliamo sentire sul terremoto cosa ha detto.
Non sono qui ovviamente per promettere, vi dicevo, alcunché, però sicuramente volevo rendermi conto, perché c'è un decreto in discussione in Parlamento, un decreto che sarà strategico per partire con la ricostruzione. Purtroppo già da questi primi contatti mi rendo conto che la ricostruzione sarà molto difficile.
Dopo parleremo, dopo vi faremo ascoltare una chiacchierata che abbiamo fatto con la signora Mirella, che ieri ha avuto un simpatico siparietto col Presidente del Consiglio. La signora Mirella è una poverina terremotata di accumuli che vive in una casetta, e ha fatto ieri una scenetta col Presidente del Consiglio. Dopo ve la facciamo ascoltare, una chiacchierata divertente ma abbastanza istruttiva di come vanno le cose nel nostro paese.
Anche il Fatto Quotidiano scrive delle parole di Conte, dice: non sono qui per solidarietà, sono qui per solidarietà, non per fare promesse. E il Fatto Quotidiano commenta: sono passati 2 anni.
Già.
Posso farti sentire un audio di uno spogliatoio, Massimo? Altro sintomo dell'imbruttimento, ma in questo caso dei ragazzini, 15 anni, forse
brutta
il calcio,
cosa.
Forse
brutta cosa.
Juventus-Napoli dei 15 anni, nello spogliatoio, i juventini che hanno vinto, mi sembra, 3-0, cantano.
Sarò con te, e tu non devi mollare.
Usa il sapone.
Questi erano ragazzini di che
la Juventus 15 anni.
Simpatici,
Napoli,
no? Usa il sapone.
Abbiamo dato il cattivo esempio, siamo stati noi, ovviamente sono sempre gli adulti.
Beh, questo non c'è dubbio. Io sono ora lo sei, io lo sono già stato, padre di un ragazzetto che ha fatto tornei, sì, diciamo federali, eccetera. Sì. Mi ricordo che la domenica, quando andavamo a vedere le partite, i genitori erano peggio dei figli, sempre, no? Non so se capita anche a te, ma
no, per fortuna ho trovato sempre
tutte brave persone.
Sì.
Sei fortunato, sei stato fortunato.
E se mio figlio, se per caso becco mio figlio o la squadra di mio figlio che canta una roba del genere, non credo che succederà mai.
Poi mi sentono,
ma non succederà mai. Sono straconvinto.
Te lo auguro. Vabbè, senti.
Tra poco con noi Sara Valetto, direttore di Sky TG24.
Radio Capital, Circo Massimo. Partecipa anche tu via WhatsApp al 342-342-2190.
La Nuova Zelanda e l'Australia, quando ci sono le navi che sconfinano con migranti o quant'altro, arrivano, ti danno viveri e poi ti rispediscono da dove sei partito. Grazie.
Per favore, non rassegniamoci veramente a queste follie, a questi commenti che sento deliranti. Date spazio anche alle tante persone che invece continuano a credere che dobbiamo resistere, accogliere e respingere questa mostruosa ondata di xenofobia. Grazie, ciao Giorgia da Roma.
Ma il primo ascoltatore consiglio La Riva Fatale, un libro editore Adelphi sulla nascita della nazione australiana, le navi dall'Inghilterra di Galeotti, quel caso sì, no? Galeotti,
sì, quelli erano tutti gli effetti.
Erano delle colonie penali.
Certo.
Quindi è un bel libro, molto documentato, molto interessante. Massimo, noi stiamo osservando qua su Sky TG24 in diretta la stretta di mano, la passeggiata insieme tra questi due leader, questo sono
un evento storico.
Fa, no?
Questo
Kim,
sì che è un evento
Kim
storico.
Jong-un e Donald Trump.
Donald Trump, sì, lo vediamo su Sky in diretta, e abbiamo con noi in diretta, collegata stamattina, la direttrice Sara Varetto. Buongiorno Sara.
Buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Buongiorno.
Allora, no, lo dicevamo, stiamo vedendo appunto le immagini in diretta, perché questo sì è un fatto storico. Che
è un fatto storico che stiamo vivendo proprio in questi istanti, in questi momenti.
Esatto, ma che importanza può avere? È sincera questa svolta di Trump insieme a Kim? Durerà? Cosa pensi?
Ma io penso che questo fosse l'obiettivo finale di Donald Trump. Donald Trump ha tanti difetti, ma sa come trattare, sa come make a deal, chiudere gli accordi, no? Ha fatto questo in fondo in tutta la sua vita, e lo sta facendo anche in politica, soprattutto in politica estera. Io credo che sia una svolta, non so se è sincero l'aggettivo giusto, sicuramente era quello che lui voleva fare per poter in qualche modo riequilibrare i suoi rapporti, i rapporti di forza in quella parte del mondo che, ricordiamoci, è diventata la parte del mondo importante dal punto di vista economico. Gli Stati Uniti da tempo guardano molto di più al Pacifico che non all'Atlantico per quanto riguarda le relazioni economiche, e lo sta facendo anche Donald Trump per cercare di riequilibrare il rapporto, il ruolo che ha la Cina in quella parte di mondo. Era fondamentale per lui riuscire in qualche modo a stabilire una relazione con la Corea del Nord, e l'ha fatto a suo modo, spingendo sull'acceleratore, portando la crisi all'estremo, tant'è che ci ricordiamo che si parlava dello spettro dell'incubo nucleare che ritornava prepotente. Ah, insomma, abbiamo passato dei momenti in cui, ascoltando molti analisti importanti, autorevoli, ci dicevano che mai come in quella fase, in quel momento, stiamo parlando solo di pochi mesi fa e non di anni fa, il mondo fosse di nuovo sull'orlo dell'incubo nucleare. Ha spinto sull'acceleratore, ha portato all'estremo, perché quello è il, probabilmente, l'abbiamo visto anche in altre partite diplomatiche, il suo modo per poi riuscire a portare al tavolo l'interlocutore e a farlo alle sue condizioni. Adesso abbiamo visto questo momento storico, si sono stretti la mano, erano seduti in conferenza stampa uno accanto all'altro, hanno firmato un accordo, conosceremo i dettagli di quell'accordo nelle prossime ore, ma quello che possiamo già dire è che probabilmente ci sarà anche una componente economica. Ricordiamoci che proprio il leader della Corea del Sud, durante l'incontro con Kim Jong-un, aveva spiegato nel dettaglio che cosa significa avere gli aiuti economici americani, perché se c'è un tema importante per la Corea del Nord è quello che deve ricostruire, certo, la sua economia dalle fondamenta.
Certo, certo, certo. No, io intendevo sincero, non tanto per il movente interiore che ha spinto i due contraenti a firmare il documento, quanto sul fatto che poi diano corso effettivamente agli impegni che hanno sottoscritto. Vedremo poi quali sono. Il primo dei quali mi sembra la denuclearizzazione, soprattutto, sì, della Corea del Nord. Insomma, Trump ha sfasciato il G7.
È un punto fondamentale. Bisogna vedere Trump quanto ha ceduto, perché la denuclearizzazione, giustamente, per la Corea del Nord significa anche che gli Stati Uniti prendano degli impegni in questa direzione. Quindi vedremo i dettagli su questo.
Certo,
è importante,
certo,
vedere quanto Trump ha ceduto.
Comunque, dicevo, ha sfasciato il G7, se ne frega dell'Europa, però insomma, per il resto si muove a tutto campo con grande spregiudicatezza e grande disinvoltura. Sara Varetto, cosa pensi invece di quello che sta succedendo in Italia, a partire appunto dai temi dell'immigrazione? Possiamo ottenere altrettanti risultati storici di quelli che sta ottenendo Trump insieme a Kim nel rapporto con l'Europa, a proposito della gestione dei flussi, grazie a questa iniziativa di Salvini?
Ecco, io non so se tu sei d'accordo, Massimo, ma forse l'aggettivo storico nelle ultime settimane lo si sta usando un po' troppo.
È un po' abusato, direi. Sì, 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 sono d'accordissimo.
Ecco, quindi prima di parlare di nuovo, di scrivere la storia, aspetterei un po' di tempo per capire. Certo, la mossa di Salvini è stata importante, io non so quanto abbia pesato la componente anche, diciamo, elettorale, il fatto di averlo dichiarato a urne aperte domenica. Sicuramente, anche se quello non era il suo intento, si è visto che la risposta nelle urne
c'è
è stata.
Sì.
C'è stato sicuramente, mentre i 5 Stelle sono stati in qualche maniera frenati in questa tornata elettorale, invece abbiamo visto una Lega che ha tirato la volata in molti comuni al centro-destra. Sicuramente non so se questo segnerà una svolta, diciamo, lo abuso anch'io, storico il termine, però sicuramente si è mandato un segnale all'Europa, perché io ascoltavo anche i vostri commenti, che abbiamo sentito molti radioascoltatori anche dire no, questa ondata anche se xenofoba, però tanti invece stanno dicendo però attenzione, in questa maniera finalmente anche la Spagna accoglierà una nave, che però ricordiamo probabilmente i migranti saranno accompagnati da navi italiane, perché
sì,
non è ancora chiaro se l'Aquarius ce la farà, ce la possa fare.
Lo dicevamo prima,
rischi,
sì.
Con che pericoli, ecco, arrivare fino a Valencia. Sicuramente possiamo dire che l'Europa ci ha lasciati soli, però.
Questo è sicuro, questo è sicuro, non c'è dubbio. Questo credo che sia condiviso da tutti, no? Indipendentemente dal colore politico e dal senso di solidarietà che ci spinge, però che l'Europa sia mancata clamorosamente non c'è dubbio.
E l'effetto di questo essere mancati clamorosamente, come giustamente hai detto tu, l'effetto è anche l'esasperazione che c'è in molti cittadini, che io non credo che siano diventati improvvisamente razzisti, che si siano svegliati una mattina razzisti. Il tema è che quando però ti senti isolato, ti senti abbandonato, e allora è facile che anche, diciamo, le pulsioni più negative, meno nobili, possano prendere sopravvento. Ecco, forse l'Europa questo dovrebbe capire, che invece con una gestione corale, collegiale di questo fenomeno, di questa accoglienza, forse avrebbe prodotto risultati diversi anche in quella che è l'opinione pubblica italiana.
Certo, senti Sara, ti chiedo ancora un'ultima cosa, perché poi c'è un risvolto politico di tutto questo. L'impronta forte di Salvini su questo governo e su questa maggioranza. Citavo prima l'editoriale di Marco Travaglio che mette addirittura in guardia il Movimento 5 Stelle, nel senso di dire sì, fatti valere i tuoi argomenti, perché altrimenti vieni totalmente schiacciato, e sii pronto addirittura a rompere se serve. Può reggere questo equilibrio così sbilanciato a vantaggio della Lega, secondo te, anche in prospettiva per la durata della legislatura?
Secondo me è molto difficile. È molto difficile che possa reggere sul lungo periodo, per un motivo molto semplice, che i 5 Stelle si sono resi conto anche dei risultati delle elezioni che questo appiattimento, comunque questo essere così in primo piano di Salvini, delle posizioni della Lega, sta portando ovviamente un'erosione dei consensi, anche perché avevamo visto nei flussi elettorali del 4 marzo molti di coloro che hanno votato 5 Stelle sono ex elettori del PD, che
sì,
hanno
2 milioni. Sì.
Esatto, sono posizioni lontanissime ovviamente su questi temi rispetto a quelle che sono le posizioni della Lega e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Quindi io credo che l'equilibrio sarà complesso da mantenere. Abbiamo visto anche ieri un iperattivismo sul piano della comunicazione del ministro Toninelli, che ha cercato di non farsi schiacciare proprio sì, da Salvini sulle posizioni, no? Al di là delle interviste di stamattina, ma fin da ieri mattina era intervenuto da noi in diretta per cercare di rivendicare quella che era la posizione dei 5 Stelle, ha ribadito in ogni modo che le vite umane vanno salvate, insomma ha cercato una sintesi, l'ha fatto poi anche il presidente della Camera Fico, anche lui è intervenuto, ha ringraziato la Spagna, che poteva sembrare quasi contraddittorio, insomma abbiamo detto che non li avremmo accolti, e poi una forza di governo ringrazia il paese che li accoglie al posto nostro. Ecco, l'equilibrio è difficile da trovare, anche perché, ripeto, la posizione di Salvini in questo momento è molto popolare, nel momento in cui certo, dice l'Europa ci dovete aiutare, per i 5 Stelle diventa difficile anche smarcarsi. Quindi io non so quale sia la tua di previsione, Massimo, secondo me
No, l'ho già detto dall'inizio.
Anche perché non ci dimentichiamo anche la posizione che ha preso il ministro Tria. Se noi vediamo le parole di Tria, che chiaramente rilasciate domenica
sì,
a mercati chiusi,
sì, sì,
avevano una sola funzione, quella di tranquillizzare i mercati. Ci sì, sono sì, riuscite, abbiamo visto come ha fatto lo spread ieri, vedremo oggi. Cioè, un ministro di quel tipo di governo che in un'intervista cita 3 volte i mercati, quanto sia importante rassicurare i mercati e quasi prendere distanze dal famoso contratto di governo, insomma, fa riflettere sul fatto che non è così solido
certo
l'impianto su cui si regge questo governo.
Non c'è dubbio, sono d'accordo con te al 100%, l'orizzonte sono le prossime elezioni europee, oltre secondo me non si andrà. Va bene, grazie, grazie Sara Varetto.
Grazie.
Ci risentiamo presto.
Buona giornata, grazie,
grazie
Sara Varetto. Tra poco con noi, dopo le ultime notizie, il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli.
Giannini e Bellotto rompono le palle fino alle 8.
No, fino alle 9.
Radio Capital. Circo Massimo. Partecipa anche tu con un SMS al 3886 70 80 90.
Ma l'Europa in tutto questo dov'è? La Merkel, Macron, Juncker, questa gente qua in questi giorni non l'abbiamo sentita. Sono solo pronti a dirci che dobbiamo rispettare i vincoli di bilancio, ma per questa cosa qua sono zitti, muti, non dicono nulla.
Viva l'accoglienza, accogliamoli. Ciao Rosaria da Napoli, non mi arrendo alla xenofobia e al razzismo.
8:12, seconda ora.
Sempre divisi gli ascoltatori, come tutti gli italiani, su questo argomento.
Stavo leggendo, Massimo, il tweet di SOS Mediterranee, che è l'ONG che gestisce la situazione a bordo della nave Aquarius. Ore 6:14, ora di insomma 46 minuti fa. Allora scrive: i viveri verranno portati tra poco all'Aquarius da una nave italiana, poi l'MRCC, cioè il comando delle capitanerie di porto, prevede di trasbordare i naufraghi più tardi su delle navi italiane, dopodiché metteremo la barra insieme verso Valencia, verso la Spagna.
Quindi le navi italiane della Marina italiana porteranno questi migranti a Valencia.
Con l'Aquarius.
Insieme all'Aquarius, tutti quanti insieme. Beh, insomma, una novità anche questa. Chiediamolo subito al nostro ospite, che ringraziamo moltissimo, è con noi questa mattina il ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli. Buongiorno ministro.
Buongiorno a voi, buongiorno radioascoltatori, sono io che ringrazio voi.
No, allora ecco, ci spieghi subito ministro, quindi questa è una novità, le nostre navi trasborderanno a loro volta una parte dei migranti dall'Aquarius sulle loro navi, per l'appunto sulle nostre navi, e li porteremo a Valencia, è così? Questa è la novità ultima di questi ultimi minuti?
Se posso ovviamente confermare, è stato l'esito, la decisione presa ieri sera, stanotte, nel vertice con il Presidente del Consiglio e i Viceministri, i vertici dell'Aeronautica, della Capitaneria di Porto e della Marina Militare. Stamattina si stiamo mandando i viveri che ieri iniziavano a scarseggiare, ieri abbiamo comunque tenuto monitorato la situazione dei passeggeri, dei migranti sull'Aquarius, mandando una motovedetta per mettere in sicurezza le donne incinte. Hanno rifiutato perché evidentemente per fortuna si trovavano in buone condizioni. Stamattina li rimanderemo una motovedetta e altre navi della Capitaneria di Porto e della Marina Militare per prendere a bordo parte dei 629 richiedenti asilo e accompagnare nel viaggio verso Valencia. Perché questo?
Perché questa decisione, ministro? Perché non erano sicure le condizioni del mare sull'Aquarius? Com'è?
Sì, esatto, sembra che nelle prossime ore il mare inizia a essere meno calmo, di conseguenza non si poteva assolutamente rischiare di far navigare l'Aquarius con più di 600 persone a bordo, in modo tale che riusciamo a gestire meglio questa navigata fino alla Spagna, ed è tutto, viene fatto in sicurezza. Questa è la situazione attuale, sì. Quindi nelle prossime ore verrete aggiornati ovviamente.
Ma non è privo di senso che scortiamo questi 629 migranti con le nostre navi, addirittura per un viaggio molto lungo fino in Francia? Non valeva la pena a questo punto appoggiarci a un porto italiano? Sarebbe stato venir meno a questo impegno che abbiamo preso di non aprire più i nostri porti almeno alle ONG, ma in questo caso non è più neanche un ONG, perché li portiamo con le nostre navi in un porto spagnolo.
No, io penso che abbia senso al 100%. Uno, ha senso rispettare un atto di solidarietà e di cooperazione che finalmente, sottolineo finalmente, è arrivato a favore nei confronti dell'Italia da un paese europeo e per il salvataggio, per aiutarci nel salvataggio, nella messa in sicurezza di tante vite umane. Lei poi mi insegna che se dovessero sbarcare queste richiedenti asilo sul nostro suolo, saremmo obbligati a norma del diritto internazionale a doverne noi gestire l'accoglienza. Sì. È un'azione politica importante questa, l'abbiamo fatta tenendo un giusto pragmatismo politico che prima non c'era, perché quello che stiamo raccontando in questi primi giorni del nuovo governo non è stato mai raccontato dalle altre forze politiche. Nessuno parlava di una Malta, di una che non rispondeva alle richieste di apertura dei porti o rispondeva negativamente alle richieste di apertura dei porti. Io voglio ricordare una cosa: non abbiamo messo in pericolo la vita di nessuno, perché le 629 persone sull'Aquarius sono state salvate dai gommoni, dalle navi della Capitaneria di Porto, sì, italiane, che sono accorse e li hanno caricati sull'ONG Aquarius, dopodiché sono andate nel mare maltese, nella SAR, che è il Search and Rescue, ricerca e salvataggio del mare maltese, che aveva di conseguenza un porto vicino e sicuro a cui abbiamo chiesto, a norma del diritto marittimo, l'apertura. Malta purtroppo ha detto di no. Sì. Ieri sera abbiamo parlato di tante cose, tra cui anche come modificare la gestione dei flussi migratori.
Ministro, il problema è questo, però ora ci chiediamo tutti, ma va bene, la vicenda Aquarius è stata gestita così, la soluzione è alle viste, speriamo che tutto vada per il meglio fino a Valencia. Ma questa è una nave. Le prossime navi, e ne arriveranno, promettono di arrivarne molte, anche perché in Libia la situazione è di nuovo critica. Sembra che diciamo le tribù vogliano rinegoziare con l'Italia le condizioni del blocco degli sbarchi, e quindi stanno di nuovo riaprendo le loro, chiamiamole così, frontiere, facendo ripartire i barconi della disperazione. Ecco, se questi casi si dovessero moltiplicare, che cosa facciamo? Ogni volta aspettiamo che qualche altro governo europeo ci tenda la mano? La prossima volta saranno i francesi, poi chi verrà? Qual è la strategia, Ministro? Questa è la domanda.
La strategia è molteplice. La prima strategia è evidentemente politica. Prima cosa, Italia. Il business dell'immigrazione non è più tale, non è più un business, perché non si sapeva nulla dell'immigrazione, della gestione dell'immigrazione. Sembrava fosse tutto normale che decine di migliaia di persone disperate all'anno sbarcassero esclusivamente nei porti italiani. Oggi si sa che le cose possono cambiare, e se viene gestita l'immigrazione in Italia viene fatta con legalità, non più con quelli che dicevano che con l'immigrazione si guadagna di più che con la droga. Altra azione evidentemente è nelle nuove relazioni politiche che dobbiamo instaurare con la Libia, a cui saprà ha in gestione una guardia costiera con navi che sono state date loro dall'Italia, con addestramenti e addestratori che sono stati dati loro dall'Italia, ma che non sono sufficienti per gestire il mare libico, per fermare o non far partire i barconi. C'è la parte internazionale della politica europea, ovviamente, dove ai tavoli europei il ministro degli esteri Moavero, il ministro degli interni stanno già parlando con i loro omologhi in Europa per condividere il problema migratorio che per troppi anni è rimasto esclusivamente sulle spalle dell'Italia. E c'è un ultimo piano che è quello normativo, il diritto del mare, che è ambiguo, perché io le faccio una domanda: perché il paese la cui bandiera batte sulla nave ONG che salva vite umane, che dà una mano alla capitaneria di porto italiana, che è la sola a pattugliare il mar Mediterraneo centrale, non si debbano questi paesi assumere la responsabilità anche della gestione e della messa in sicurezza? Quindi stiamo cercando di agire su tutti i fronti per condividere un problema che è comune europeo e che non è italiano.
Forse perché sono molto sono lontani, forse è una questione geografica anche semplicemente.
Ma saranno anche lontani, ma ci sono tanti modi per cooperare. Io le faccio un esempio: la SAR, che è l'area marittima di responsabilità di Malta, è enorme per il piccolo isolotto che è Malta. Però Malta che cosa fa? Riceve tantissimi soldi nella gestione per il pattugliamento e la sicurezza della SAR, che però non pattuglia perché evidentemente non ha tutte le navi per farlo. Chi lo fa? L'Italia. Quindi Malta prende i soldi, ma l'Italia si assume gratuitamente le responsabilità. Questo è uno dei modi su cui si può intervenire, con la gestione, dando i mezzi ad esempio, potendo dare dei mezzi. Ovvio che mandare in Gran Bretagna circonnavigando è piuttosto complicato, ma ci sono tanti modi. Un altro modo è il ricollocamento per quota delle tante decine di migliaia di richiedenti asilo che sono già da tempo sul suolo italiano e che però l'Europa non ci permette di aprire i loro confini perché non li vogliono.
Questo diciamo sono due questioni che procedono in parallelo evidentemente, ma due questioni diverse, no? Perché un conto è il salvataggio in mare, un conto poi la gestione dei migranti quando sono sui territori dei diversi stati italiani. Però le faccio un'altra domanda, Ministro, perché ci ha salvato tra virgolette, diciamo sì, per certi versi politicamente e diplomaticamente ci ha salvato la mossa del governo spagnolo di Pedro Sanchez, un socialista che fa un gesto di grande solidarietà. Questo non espone l'Italia all'accusa di un governo xenofobo, perché mentre un governo appunto di sinistra fa un gesto solidale, un governo diciamo sovranista, qual è quello italiano, 5 Stelle Lega, invece fa la faccia feroce. Volete a tutti i costi piegare le ONG? Oggi questo i giornali scrivono. La strategia è quella di togliere di torno le ONG da quel braccio di mare.
Allora nessuno, veramente lo dico da prima di tutto da padre, da cittadino italiano, si deve permettere di etichettare l'Italia e questo governo di essere disumano o xenofobo. Io sono insediato al Ministero dei Trasporti e Infrastrutture da circa 10 giorni e ho costantemente, soprattutto nel giorno di domenica, avuto contatti con il Ministro dell'Interno, con il Ministro degli Esteri, con il Presidente del Consiglio, con i viceministri, con i comandanti della Capitaneria di Porto, i quali mi hanno raccontato tante cose ed una straordinaria. L'Italia è il paese che ha salvato il maggior numero di vite. Siamo dal 2011 ad oggi a circa 600.000 vite. I 629 disperati che si trovavano sui gommoni sono stati salvati dai nostri militari. Nessuno si deve permettere di abbinare la parola xenofobia all'Italia e a questo governo. La questione è esattamente opposta. Il torto sta nelle case degli altri, nei confini degli altri paesi, che purtroppo, anche confermato dalla Merkel, che afferma l'Italia è stata lasciata da sola, hanno lasciato da solo l'Italia. Quindi chi dice di essere xenofobo sbaglia totalmente, perché non è così. Dovrebbe invece darci una mano a chiedere più cooperazione e più solidarietà da parte degli altri paesi europei.
Sì, senta Ministro, parliamo del versante politico di questa vicenda, no? Non avete l'impressione e la preoccupazione che Salvini stia imponendo la sua linea a tutta l'alleanza di governo? Non è nato ieri il governo Salvini?
Ma no, allora io capisco che da un punto di vista giornalistico e di retroscena si voglia sempre creare la figura del vincitore e di chi comanda all'interno di un contesto politico su un argomento in politico importante come quello dell'immigrazione, ma lei si ricorderà perfettamente come anche il Movimento 5 Stelle ha lottato fortemente, stando all'opposizione, contro il business dell'immigrazione ed è stato spesso anche ingiustamente attaccato. In questo caso c'è stata una condivisione all'interno del governo totale. Nel vertice di ieri sera c'è stata condivisione, abbiamo messo i nostri tecnici a lavorare e vogliamo cercare di dare quelle soluzioni che non sono state date. Il racconto, ripeto, che stiamo facendo in questi giorni del problema migratorio e l'averlo rimesso al centro del dibattito europeo, perché tutti i leader europei oggi stanno parlando del problema immigrazione, è un piccolo, io sottolineo piccolo, ma primo successo, è una prima pietra messa. Se non l'avessimo messa oggi, l'Italia sarebbe ripartita come con i governi precedenti ad accollarsi oneri di tutta l'immigrazione.
Quindi siete perfettamente allineati con Salvini su questo, no? E non temete un'egemonia culturale e politica della Lega sul governo?
Ma noi vogliamo risolvere, Giannini, vogliamo risolvere i problemi degli italiani che non ce la fanno più, vogliamo salvare le vite umane, vogliamo fare le cose giuste, consenso mica consenso lo lascio ragionare agli altri.
Lei non direbbe mai, credo, spero, è finita la pacchia per i migranti, oppure le ONG sono vice scafisti, oppure la Tunisia ci importa solo galeotti. Questo lei non lo direbbe.
Ma io le dico, guarda, a me poco importa il modo, ma poi vi sono una persona pragmatica, concreta, ecco, io le ripeto, appunto. Voglio risolvere i problemi ed è giusto che gli altri paesi, come ha fatto la Spagna, che veramente sinceramente ringraziamo, aprano i porti, e se non hanno i porti aprano i loro confini, aprano le loro porte, perché non è possibile, ripeto, non è più possibile che l'Italia, che è un paese che deve crescere, che deve investire tanto, debba impegnare così tante risorse umane ed economiche esclusivamente proprie per risolvere o per cercare di risolvere un problema che è di tutti.
Due piccole domande al ministro Toninelli. Domenica, nella giornata di domenica, l'annuncio della chiusura dei porti è arrivato dal ministro dell'Interno. La competenza invece è sua, ministro. È una decisione che è passata sopra la sua testa, come abbiamo letto, oppure no? E poi le volevo chiedere se questa chiusura per quanto continuerà.
Allora, il tema della chiusura dei porti non è mai esistito, non è mai stato all'ordine del giorno, perché non c'è stato mai la richiesta di aprire un porto. Cioè, la questione è stata molto più semplice di quanto sia stata descritta. Una volta salvati 629, il mare e l'area in cui si trovavano era l'area di Malta e il porto più vicino era quella di La Valletta, ed è per questo che è stato chiesto La Valletta, ed è per questo.
Sì, però la lettera, però ministro, la lettera l'ha mandata Salvini, la lettera, però, no?
No, anche questo però
non è vero.
Io ce l'ho sotto mano. Salvini non ha mandato alcuna lettera, è una totale fake news. La lettera non esiste, ma esiste una mail, che è la modalità ordinaria di comunicazione, inviata dalla Guardia Costiera Italiana, che ha salvato le vite umane, al porto della Valletta, per chiedere loro, agli omologhi del capitaneria di porto della Valletta, per chiedere loro di adempiere ad un obbligo, che era quello di aprire il porto per salvare vite umane. È per questo che non è mai stato all'ordine del giorno la chiusura dei porti italiani. C'era invece la richiesta di apertura dei porti degli altri paesi, in questo caso di Malta.
Beh, però la comunicazione era che si chiedeva l'apertura del porto di Malta perché non c'era disponibilità ad aprire il porto italiano. Questo era no.
Quindi se non ho capito male. Lei mi vuole mettere in bocca parole.
È un chiarimento che le sto chiedendo, per carità.
No, quindi i porti italiani tecnicamente non sono chiusi, questo.
io ragiono un passo per volta, non è che erano chiusi i porti italiani, era che a norma del diritto del mare il porto più sicuro e vicino era quello di Malta. E se le racconterò una storia che la trovo piuttosto agghiacciante, i no che sono stati portati avanti o le non risposte che sono state fatte da Malta negli ultimi anni hanno portato molte ONG o comunque navi che salvavano vite umane a neppure più chiamare Malta per aprire il porto e salvare e mettere in sicurezza le vite umane. Arrivati noi, quando io ho saputo questa cosa, ho detto immediatamente al comandante della capitaneria di porto, dove deve essere rispettata la norma del marittimo internazionale e va fatta ufficialmente una comunicazione a Malta. Questa è stata la motivazione per cui è stato fermato per un po' di tempo la nave Aquarius sotto sicurezza con sui nostri medici e i viveri che gli avevamo portato noi italiani nell'attesa di una risposta, perché le leggi o valgono per tutti o non valgono per nessuno. Siccome l'Italia le rispetta, abbiamo chiesto a Malta di fare altrettanto.
Ok, ma allora la prossima nave che arriva, lei che istruzioni darà ai nostri porti?
Lei mi chiede cose che io non so, ogni situazione è diversa.
È diversa.
Dipenderà da dove sono stati salvati, dipenderà da chi li ha salvati, e lì anche il diritto marittimo interverrà, ripeto, anche sulla legge ma del mare, chiamiamola così, internazionale, va fatto un po' di chiarezza, i nostri tecnici stanno lavorando.
Beh, se fosse una nave di nuovo di una ONG che non batte bandiera italiana?
Se non fosse un'altra nave di ONG battaglia di Valle, devo dare la stessa risposta. Dipende all'interno di che area marittima è stata salvata. Le ripeto, l'obiettivo nel breve termine è quello di poter dare, di far ripartire la Guardia Costiera Libica a pattugliare la propria area marittima in modo tale aumentare, magari dando delle navi in più, e ci stiamo lavorando, alla Marina Militare Libica per adempiere i propri impegni, i propri obblighi, per evitare, cioè l'obiettivo non è tanto quello di salvare vite umane o solo di salvare vite umane, e che non partano più, e perché non partano più questi disperati l'Italia deve agire sul territorio libico, su altri territori africani, non da sola ma con l'apporto degli altri partner europei.
Chiarissimo, senta Ministro, le chiedo ancora una cosa, perché lei diceva prima non sono preoccupato per lo sbilanciamento del governo e della maggioranza sulle posizioni di Salvini, però il dato delle elezioni comunali di domenica dimostra che il Movimento 5 Stelle ha una oggettiva sofferenza, mentre per ora il dividendo politico dell'accordo di governo lo sta lucrando soprattutto Salvini. Non è così forse?
Ma guardi Giannini, tutte le volte che ci sono elezioni comunali amministrative ci viene fatta sempre la stessa domanda: il Movimento 5 Stelle ha perso, il Movimento, noi abbiamo vinto in 5 comuni, siamo al ballottaggio in 7 comuni anche importanti, in tutti i comuni in cui avevamo il sindaco e la giunta uscente. Lei mi insegna che quando corri da solo con 20 candidati più un sindaco contro 2, 3, 400 candidati fatti di partiti nascosti dietro liste civiche finte è abbastanza complicato. Io sono comunque soddisfatto, siamo in linea con tutte le altre elezioni amministrative.
Il tracollo nei municipi romani non la preoccupa?
No, direi no. Proprio di no, guardi. No.
Beh, però per la Raggi è un segnale brutto quello che abbiamo visto, no? Non credo.
Ma io ricordo che invece il municipio che comprendeva Ostia qualche mese fa, che era un municipio delicatissimo, l'abbiamo vinto e sì, non abbiamo esultato, come adesso certamente non stiamo qua a rammaricarci.
Senta, e delle iniziative dei vostri sindaci, a partire da Nogarin per esempio, che ha detto li accogliamo noi, lei cosa pensa?
Ma guardi, è da ieri che io ringrazio Nogarini, ringrazio Orlando, ringrazio De Magistris e ringrazio tutti i sindaci italiani che hanno dato disponibilità ad accogliere i richiedenti asilo dell'Aquarius, perché il senso di umanità che l'Italia porta avanti a partire dai militari che stanno sulle nostre navi e tutti questi sindaci dimostra che in fatto di umanità, di altruismo, di cooperazione non abbiamo uguali, però è oggi più che mai arrivato il momento che ci aiutino anche gli altri paesi europei.
Questo è chiaro, però le ho fatto questa domanda perché intendevo dire anche al vostro interno non c'è compattezza su questa linea, forse a partire dal presidente della Camera Roberto Fico, che ieri è stato a trovare la comunità di San Ferdinando dove è stato assassinato il povero Soumaila Sakho. Siete divisi o no?
No, Giannini, io capisco che lei cerca di dire...
No, io le ho fatto dati di cronaca.
Ci mancherebbe altro, non avrei mai pensato avesse doppia fine la sua domanda. Ma sono due piani diversi. Il piano dei sindaci è un piano dell'istituzione più vicina ai cittadini ed è per questo che io da cittadino italiano sono onorato del fatto del loro altruismo e della loro benevolenza. Ma io sto gestendo, noi stiamo gestendo un piano governativo, è un piano governativo che va anche oltre i confini italiani.
Lei è d'accordo col ministro della difesa, la ministra della difesa Trenta, premio Nobel per la pace alla Marina e a tutti quelli che fanno salvataggi in mare?
Ma io direi proprio di sì, ho imparato in questi 10 giorni quando mi sono insediato inizio a conoscerlo, devo visitare le loro centrali operative, ma sono persone straordinarie, dei militari con una grande umanità.
Ma gli altri, tutti quelli che fanno i salvataggi, comprese l'ONG?
Io sto parlando della Capitaneria di Porto, noi siamo italiani.
L'ONG no, per precisare.
Tutti coloro che,
ma tanto Medici Senza Frontiere ce l'ha già il Nobel, quindi non gli serve, va bene.
Esatto.
Va bene.
Certo. Senta Ministro, grazie, la prossima volta però parliamo un po' di infrastrutture, di grandi opere, perché anche lì c'è molto da dire.
D'accordo, volentieri.
Buon lavoro. Giornata,
grazie, buona giornata, arrivederci.
Radio Capital, Circo Massimo. Partecipa anche tu con una mail a diretta@capital.it.
Non sono qui ovviamente per promettere, vi dicevo, alcunché, però sicuramente volevo rendermi conto perché c'è un decreto in discussione in Parlamento, un decreto che sarà strategico per partire con la ricostruzione. Purtroppo già da questi primi contatti mi rendo conto che la ricostruzione sarà molto difficile.
La ricostruzione sarà molto difficile, parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri in visita in alcuni comuni terremotati dell'Italia centrale. C'è stato anche un episodio particolare e su questo, Massimo, tu hai fatto un'intervista.
Sì, ieri sera ho fatto una telefonata alla signora Mirella che, come riportavano i siti ieri, ha fatto un siparietto molto divertente con il Presidente del Consiglio, divertente ma anche amaro con il Presidente del Consiglio, perché l'ha chiamato, ha detto: venga a vedere come stanno qui le casette dove abitiamo, ci hanno preso in giro per 2 anni, e Conte si è prestato insomma a questo gioco, a questa visita, che però era un gioco fino a un certo punto, perché ripeto, lì i problemi ci sono e sono drammatici, e quindi abbiamo fatto questa chiacchierata con la signora Mirella e adesso ce la ascoltiamo.
Sentiamola.
È amara ma anche divertente, perché lo spirito della signora è straordinario.
Eccoli, Massimo e Mirella.
La signora Mirella?
Sì, chi è?
Signora, io sono Massimo Giannini, un giornalista di Repubblica. Lo conosce il giornale La Repubblica, sì?
No, non li vedo, né leggo i giornali io.
Non li legge?
Ne vedo, te giuro, non ne vedo, che leggo, vede figure.
Però io sono anche un giornalista che sta alla radio, quindi sentire ci sente, pure se non ci vede, sì. Però sentire ci sente.
No, ci sento, l'unica cosa che mi è rimasta buona è l'udito. E la lingua, altro non mi è rimasto di buono. La schiena ce l'ho rotta, perciò.
Ah, ecco, guardi, no, io la chiamavo perché volevo chiacchierare un po' con lei di questa cosa che è successa con il Presidente del Consiglio, che è venuto a trovare all'Accumuli.
Sì, sì. Sì,
e allora mi racconta un po' com'è andata, perché è stata una scena bellissima. Lei si è affacciata dalla sua casetta, lui stava sotto e lei gli ha urlato: noi siamo gli extracomunitari di Accumuli. Perché siete gli extracomunitari? Perché?
Perché giù è la parte giù, le casette, le prime casette, il reparto VIP, tutte signore che non ti salutano più. Prima stavamo a Accumuli tutti insieme, ci incontravamo, uno salutava una salutava un'altra. Adesso non ti conoscono e noi siamo diventati gli extracomunitari.
Ah, quindi nella parte bassa ci stanno quelli ricconi.
Sì, sì, da noi non sale mai nessuno.
Niente.
Arrivano solo al reparto VIP, tutti sotto all'albero, là c'è un albero grande, vanno tutti lì sotto.
È per questo che lei si è affacciata e ha chiamato il Presidente del Consiglio.
Ho detto Presidente. Dico, lei va a vedere zona VIP, perché andavano a mangiare giù sotto. Dico, da noi che c'è comunitario non ci viene a trovare, non sta bene, io ho detto, tutto qui.
Ha fatto bene.
Detto, signora, io non posso salire, se no salirei pure questo muro. Pure io non posso scendere perché mi sono rotta la schiena, non posso scendere. Se no salivo pure io il muro. Io
vabbè, però il Presidente Conte è stato gentile, l'ha pure invitata a pranzo, no? È vero? Perché non c'è andata?
No, avevo cenato, avevo pranzato, scusa.
Ah, perché
tre quarti. Era troppo tardi. Che arrivava, ho fatto pranzo. Poi me l'ho visto presentare qui alla casetta.
Ecco, allora,
è venuto lui e il sindaco.
Ci racconti un po' com'è andata, perché è stato gentile a venire a trovarla alla casetta lui.
Gentilissimo, guarda, glielo giuro, gli ho detto, è meglio vederlo di persona che vederlo sulla televisione. La televisione sembra che sia un tipo un po' scrupoloso che non attacca con la gente, dico invece vederlo di persona è proprio una persona bravissima.
L'ha fatto una bella impressione.
Glielo giuro, è una bella impressione.
Ma è entrato nella casetta sua, nella casetta
sì,
sua?
Sì, nella casetta mia, visto la casetta mia.
Anzi, e che gli ha detto?
L'aperitivo, qualcosa.
E lui l'ha preso l'aperitivo?
No, ma ha detto, signora, devo fare pranzo, vado giù, venga giù, manda a prendere qualcuno. Se lei non può scendere a piedi, venga giù. Dico no, ho pranzato, non vengo io.
Senta, di che avete parlato quando stavate insieme nella casetta?
Deve cosare, deve vedere sta situazione accumuli, come stiamo, come non stiamo, perché sono 2 anni qua.
Lei ha da 2 anni che sta nella casetta?
È da 2 anni, mo il 24, il 27 mi sembra.
Il 24 agosto 2016 c'è stato il terremoto.
E poi dopo io sarò venuta qua su ai casette i primi di settembre, così perché ne erano finito.
Ma la sua casa, la sua casa accumuli distrutta completamente?
Niente,
non c'è rimasto più niente.
Un pavimento per terra è rimasto, solo la terra, 4 piani di casa. E mi hanno dato una casetta di 40 metri quadri.
E che c'è dentro la casetta? Come ci si trova dentro?
Una camera
soltanto.
Un bagno e la sala, compresa sala e cucina, tutto qui. E se viene mia figlia non so dove metterla a dormire. Sta bene.
Gente
che si trova qui ad accumuli, che non c'avevano neanche un bagno, niente, gli hanno dato le case di 80 metri quadri. Questo non mi scende, glielo giuro, non mi scende.
Lo credo.
E io 40 metri, che ci può stare? A camera ho dovuto girare i comodini, perché sennò manco c'entra.
E che le ha detto il presidente Conte quando ha visto la cameretta? C'è rimasto male?
No, ha detto bisogna vedere questa situazione, perché io ho detto io voglio il controllo della finanza, perché gente che hanno fatto i svelti qui ad accumuli per prendersi la casa ad 80 metri quadri, questi in chi stanno? Chi sta a Roma? Chi sta a casa del diavolo? Ma allora perché gli hanno dato la casa ad 80 metri quadri?
E lei gliel'ha detto al presidente questo?
Sì.
E lui che le ha detto?
Si è rivolta al sindaco e gli ha detto questa situazione si deve vedere.
Ma quante persone stanno nelle sue condizioni? Tante altre come lei nelle casette da 40 anni. Metri. Ma con quale criterio a lei gli hanno dato quella da 40, agli altri quella da 60 e da 80?
Secondo non lo so.
Le conoscenze, le raccomandazioni, che?
Ma non lo so che hanno combinato. Io non sono mai riuscita a sapere chi è che ha fatto questo sorteggio. L'ho chiesto al sindaco, il sindaco mi ha detto che lui non c'entra con questo sorteggio. Lo devi dire a quella del COC. Quella del TOC gliel'ho chiesto, ma io non so niente, ce n'erano altre. Fanno tutti a scaricabarili e mo non sa niente nessuno. A me non mi sta bene, guarda.
Lo credo che non le sta bene.
A me non mi sta bene.
Ma il presidente Conte si è preso il suo numero di telefono almeno, o no?
No, perché l'ha detto quel signore che andava con lui. È uno...
Un assistente
con lui. Uno un po' ciccione.
Ho capito.
Non so come si
Però
chiama.
Però sono stati gentili con lei comunque. Conte è stato gentile. È stata contenta di come si è comportato.
Gentilissimo, glielo giuro. Guardi, io ho detto pure non faccia come hanno fatto tutti gli altri.
Venivano, ridevano,
tutti contenti, bravi sono stati.
Ma senta un po', signora Mirella, ma chi altro è venuto dei politici negli anni in questi 2 anni, prima di
No, è venuto quello che se n'è andato, come si chiamava?
Ma chi, Gentiloni?
No, Errani.
Errani, il commissario che doveva fare la ricostruzione, Errani.
Sì, che ha fatto? Ha fatto che si è levato, ha ricostruito casa sua.
Ma lui era venuto a vedere la casetta dove stava lei, Errani?
No, non ha visto niente.
È rimasto nella zona VIP.
Botole, sempre giù, zona VIP.
Ho capito.
Io ho detto vengono quelli che portano qualche cosa, un pacco, delle coperte, delle cose. Qui non viene mai nessuno.
Ma il sindaco
mai,
che dice?
Il sindaco almeno. Il sindaco si fa una risata per via in giro.
Ah, pure lui.
No.
Senta, ma lei quante figlie ha, signora?
Io ho 2 figli e 4 nipoti, con mariti sono 8 persone loro.
Loro dove stanno?
Uno abita a Roma.
Ah. non stavano...
E una abita ad Ascoli.
Ah, non stavano a Cumuli con lei, no?
No, i due nipoti erano andati via l'anno prima.
Ah,
avevano preso la... come si dice? Due la... a Roma erano rientrati.
La residenza.
Residenza, sì, perché prima stavano a carico mio e per l'università pagavano di meno. Dopo pagavano quando è Roma, dicevo nonna, io me ne arrivato a Roma,
certo.
Mi serve un certificato, una cosa, vado lì.
Senta, ma che cosa si ricorda del terremoto, signora Mirella? Com'è stato?
Ah, per carità, dormivo sola. C'avevo un nipote che erano andati, il nipote e i cugini che erano andati ad Amatrice, che una nipote mia faceva il compleanno il 24.
Ah.
E questo mio nipote alle 3:10 ha fatto, oh, io arrivato, perché sono le 3:10, dopo nonna mi chiama, dice ma dove stai? Poi strada venendo verso Pizzo ha visto un grande lampo, dice madonna adesso piove. E di corsa ha accelerato di più con la macchina. Venendo qua sotto casa mia ha cominciato a cadere sotto l'arco dei pezzi di muro.
Sì, sì.
Allora lui è scappato verso il campetto qui poi a vedere a me, perché io stavo solo a casa.
Certo.
E io che gridavo Fernando, Fernando, sua camera non mi rispondeva, dico quello me l'ha ammazzato. Ho aperto la porta della camera e lui non c'era. Dopo sono scesa giù, mi sono tagliata pure i piedi, che un vigile mi voleva portare a Rieti a medicarmi i piedi perché mi ero tagliata tutti i vetri della cucina.
Certo, tutto rotto.
E mi ero tagliata. E dopo è arrivato sto ragazzo, mi hanno aperto la porta perché io non riuscivo a aprire la porta. Due botte, due signori, e si è aperta la porta e sono scappata,
lei è scappata via. E poi è venuto giù tutto?
Tutto.
Ma adesso che c'è rimasto lì? Ancora tutte le macerie ci sono ad alcuni?
No, l'hanno levate tutte.
Ma che le hanno detto? La ricostruiscono sta casa o no?
Anzi, sa niente. Sono stati dei vigliacchi che sono venuti a accusarci, aiutarci, perché dentro casa hanno portato via la credenza, il tavolo, il divano,
gli hanno rubato
poltrone, tutto. Io non ci ho ritrovato niente, ma pure i pezzi di legno ci dovevano stare, non ci dovevano stare niente. C'avevo il televisore grande che mi avevo fatto, che pagava la sua cosa, sua pensione.
E lei quanto prende di pensione, signora?
È poco, 1250 con la rivestibilità di mio marito.
Ah, 1250, anzi.
Stanno tanti anzi, perché no, non ci sta più niente.
Lo credo, credo. Ma adesso quindi lei non sa se questa casa un giorno la ricostruiranno, gliela ridaranno oppure no? Io non ricordo.
Quello che è venuto oggi, manco mi ricordo mo come si chiama.
Il presidente Conte.
Conte. Ha detto che farà del tutto per fare queste case, di vedere dove si può costruire.
Siete tutti arrabbiati, mi sa.
No. A zona extracomunitari sì, a zona VIP no. Perché stanno tutti bene, c'hanno le case di 80 metri quadri. E che anche un divano a litigare, che prima non avevano manco il bagno.
E quanti siete nella zona degli extracomunitari? Quanti siete?
Siamo 47, mi sta dicendo una signora, siamo 47.
E siete tutti arrabbiati, dico, 46.
Per forza, che lui la prendi.
Ha fatto freddo st'inverno nelle casette?
Sì, ma poi io me ne sono andata a Roma.
Meno male.
Glielo giuro.
Lo credo.
Perché sono andata via da Cumuli il 22 di dicembre. Sono ritornata il 3 marzo, che mi sono cascata a Pasqua. Sono andata via in altri due mesi ad Ascoli, perché non trovavo chi mi metteva il busto, chi mi levava. Non ci sono stata, è venuto da pagare un macello di gas, perché non fanno il conteggio, mandano a forfè, 128 euro di gas che non ci sono stata. Oggi una signora mi ha portato la luce, che è arrivata la luce.
E quant'è la luce? Quant'è la luce?
64 euro, e io non ci sono stata. Che stiamo solo a pagare qua? Una corriera che ci porta giù, Facondo, a fare spesa giù al COC, andare dal dottore, andare a fare i capelli, non c'è nessuno, devi stare con il casco di uno, ma puoi accompagnare per favore giù? Non sta bene, non sta bene.
Senta, ma lei ha votato alle elezioni il 4 marzo?
No, ti giuro no, perché stavo con la schiena rotta all'ospedale.
Ma se avesse potuto votare, che avrebbe votato? Mi dica un po'.
Non lo so, perché non sono stata al dentro di questi.
Ma lei prima che votava?
Io che votavo? Baffone votavo, te lo giuro.
Baffone. Ma Baffone non c'è più da un sacco di tempo, Baffone.
Partito Socialista io ho sempre votato. C'era papà che gli dicevano tu sei la figlia di Nenni?
Addirittura, a papà mio. Perché lei votava sempre socialista. Ma adesso...
Perché a papà gli dicevano che era socialista.
Vabbè, comunque questi nuovi le piacciono. Questo Conte, il presidente Conte del Movimento 5 Stelle, le piace?
Che il Movimento 5 Stelle, ti giuro, non mi piace in granché.
Ah, non le piace, però Conte, no. Conte è praticamente il governo del Movimento 5 Stelle, di Grillo e della Lega.
Lo so, ma Grillo è un po' troppo peggio da me. Peggio da me. Uguale a me, è farfallino.
È farfallino. Di Maio invece, quell'altro del 5 Stelle, che è il ministro Di Maio, è ministro.
Lo so.
E gli piace Di Maio? Uguale. Di Maio no. È un giovanotto, giovane.
Giovane ma non balla.
Non balla?
No, è giovane ma non balla.
Allora balla Salvini, perché pure lui è nel governo, lo sa.
Se fa sentire un po' più Salvini, però è costretto a fare quello che gli dicono gli altri.
E chi sono gli altri? Cioè chi decide qua? Chi decide qua, lei. Signora Mirella? Chi decide?
Ha detto lei, Di Maio, sì.
Ah, è lui che decide.
Lui basta che ti guarda con il sorrisetto, ha fatto tutto.
Ho capito. Insomma, Conte gli è piaciuto.
Te lo giuro, mi è piaciuto.
Meno male.
Una persona per bene, una persona... rispettoso, educato tantissimo, perché ci ho avuto il rispetto di venirmi a trovare, che io non potevo andare giù sotto. Mi voleva far venire a pranzo giù con loro, però è stato gentilissimo.
E aspettiamo di vedere se Conte mantiene la promessa.
Riesce a fare qualcosa, io ho detto, basta che non fa come ha fatto con gli altri. Che ecco. Lei viene, ci saluta e poi ci prende in giro, ma che vada a fare, trova quelli. Perché io la prima volta che lo rincontro,
gliene dice quattro, è giusto.
E gli è chiesto la comunitaria, perché io sono una che
non gliele manda a dire.
È giusto.
Vabbè, signora Mirella, allora noi adesso abbiamo il suo numero, quindi tra qualche tempo ci rifacciamo sentire e vediamo se il presidente Conte ha mantenuto la promessa, va bene?
Va bene, sì.
Va bene,
sì,
allora.
Sì, io sono contenta se ci fare sapere qualcosa.
Certo. No, noi seguiamo la sua storia e vediamo se ha una bella fine, una fine felice.
A buon fine.
Ecco.
Va bene.
Tanti auguri, signora Mirella.
Volentieri. Grazie, pure a lei.
Stia bene,
tanto.
Mi raccomando, con la grazie. Schiena, col busto, sì. Tutto quanto.
Va bene.
L'abbraccio, signora Mirella.
Grazie tanto. Buonasera.
Arrivederci.
Buonasera.
Circo Massimo. Su Radio Capital.
Bene, andiamo a far colazione con
la signora Mirella. Mangia presto la signora Mirella. Vabbè, speriamo che Conte gli dia retta, perché poverini, queste sono le persone poi in carne ed ossa che hanno bisogno davvero.
Ringraziamo Simona Bolognesi, Antonio Cristiano, Sergio Martelli, ringraziamo tutti voi e a domani.
A domani, buona giornata e buona fortuna.
Circo Massimo. Il massimo dell'informazione su Radio Capital.